Terza annotazione, ma in alcuni testi profetici si ha la sensazione che quando il profeta parla del giusto parli molto semplicemente di colui, è uno dei significati della parola tzaddik, colui che ha una giusta causa da portare, cioè che il giusto sia semplicemente il povero, l'oppresso, colui il cui diritto è violato. Ecco, Isaia 29 accosta appunto il giusto all'umile, al povero, e denuncia coloro che violano il diritto del giusto per un nulla. Amos denuncia quelli che vendono il giusto per denaro e il povero a causa di un paio di sandali. Quindi giusto, povero. O ancora, sempre in Amos, voi opprimete il giusto, accettate regali e danneggiate i poveri in tribunale. In qualche modo potremmo dire il giusto è il povero, è l'oppresso, anche se poi magari personalmente può non essere giusto per niente. Questa è una vecchia discussione, sì, perché io, sì, bisogna aiutare i poveri, però non si comportano come si deve, eccetera, eccetera. Ma il povero è comunque, in questo senso, è colui che ha una, è qualcuno che chiede giustizia e ha ragioni da vendere per chiedere giustizia. Quarta osservazione, mentre in fondo in altre parti della Bibbia c'è un po' più di ottimismo sul fatto che l'essere giusti ti assicuri benessere, ti assicuri successo, ti metta al riparo da tanti guai, dalla sofferenza, ecco che invece nei libri profetici già troviamo questa cosa, naturalmente in Giobbe per esempio, ma nei libri profetici noi vediamo questa consapevolezza che il giusto non è affatto al riparo dalla sofferenza, anzi emerge una figura che potrebbe sembrare contraddittoria, cioè la figura del giusto sofferente. E una figura di giusto sofferente è proprio il profeta Geremia, che viene perseguitato per la sua predicazione, oggetto di congiura. Ma direi soprattutto c'è questa figura del servo sofferente di Adonai, di Dio, che troviamo di nuovo nel Deutero Isaia, nei canti del cosiddetto servo del Signore, che è appunto un giusto sofferente. Io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Questo servo è un uomo di dolore, familiare con la sofferenza, una sofferenza che ha carattere vicario. È un servo giusto, si legge al capitolo 53, che renderà giusti molti, si caricherà egli stesso della loro iniquità. Quindi il giusto come sofferente. E poi direi, quinta annotazione, sempre che traggo dai canti del servo, il giusto come qualcuno che è anonimo, che è nascosto. Intanto il servo sofferente non ha nome, resta anonimo. Certamente i cristiani hanno letto in questi canti una profezia di Gesù Cristo, ma un'altra interpretazione che diciamo va per la maggiore è quella di vedere nel servo sofferente una figura collettiva, cioè l'intero popolo di Israele chiamato ad essere appunto un servo sofferente per portare avanti, diciamo, la causa di Dio nel mondo. Non è solo anonimo, ma è appunto nascosto questo servo. È un servo che non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire nelle strade, anche se manifesterà la giustizia secondo verità, però lo farà in qualche modo in modo sobrio. E poi è proprio qualcuno che non è fatto per piacere, non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Era disprezzato e abbandonato dagli uomini. Questo è il servo sofferente nel Deutero Isaia. A me pare che in qualche modo uno sviluppo di quest'idea, cioè che il giusto è nascosto, la troviamo in una teoria mistica ebraica che è la teoria dei cosiddetti appunto giusti nascosti, gli tzaddikim nistarim o lamed vavniki, per dirla in Yiddish, perché si presume che siano 36, lamed vav vuol dire 36, sono l'idea che esistano 36 giusti anonimi, 36 giusti sconosciuti al mondo, sconosciuti tra di loro e persino sconosciuti a se stessi, però, e quindi giusti nascosti, giusti caratterizzati da umiltà, ma è grazie alla loro presenza che Dio mantiene ancora in vita il mondo e non lo distrugge come ha distrutto Sodoma, dove invece questi giusti mancavano. Allora, voglio dire, è ovviamente una teoria mistica, non è Bibbia, ma mi piace questa idea dei giusti nascosti e anonimi che reggono, non è che reggono loro il mondo, ma Dio non lo distrugge a causa loro. E ho un commento che ho letto che mi ha colpito, dice: in fondo questi giusti nascosti rappresentano, esemplificano un modello di leadership che differisce notevolmente da quella nozione che invece piace tanto oggi, cioè noi vogliamo il leader carismatico, il leader pubblico visionario, quello che ti conquista, che ti affascina. Noi quando pensiamo ai profeti oggi, giustamente, io non dico che non critico il fatto che uno scelga dei profeti grandi come possono essere Martin Luther King. Ecco, io per esempio come Battista devo dire che forse perché è uno dei tra i battisti il più grande, ma a volte dico non ne posso più sentir parlare, cioè guardiamo oltre, anche se per carità a me piace moltissimo Martin Luther King. Pensiamo sempre a Martin Luther King, chi ha Martin Luther King, chi ha Gandhi, chi ha Mandela, chi ha, seconda insomma, dei gusti di ciascuno. Ma forse, mi domando, la profezia di cui c'è bisogno oggi non è proprio quella profezia oscura dei giusti nascosti, cioè di quei 36 e possibilmente più di 36, che cercano di umilmente camminare come con il loro Dio, come dice Michea, o che cercano, come dice Sofonia, la giustizia e l'umiltà. Abbiamo bisogno di un popolo profetico, più che di singoli profeti. Forse, abbiamo bisogno di tutte e due, ma ultima annotazione. Il giusto vivrà per fede, e questo naturalmente parlando del giusto nei Salmi non si poteva che finire qui, è la famosa frase di Abacuc, capitolo 2, versetto 4, ma il giusto per la sua fede vivrà, una frase che l'Apostolo Paolo riprende in Romani 1, 17, in Galati 3, 11, una frase che però dobbiamo cercare di capire a partire dal contesto del libro di Abacuc. E di nuovo Abacuc è un profeta che ha dei problemi, un po' come Geremia, perché il libro si apre con una contestazione, con un lamento. Il profeta lamenta l'abbandono da parte di Dio: fino a quando griderò, Signore, senza che tu mi dia ascolto? La legge è senza forza, il diritto non si fa strada, perché l'empio l'empio Rasha è quello che spesso si contrappone al giusto, l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. E a questa rimostranza del profeta il Signore risponde sostanzialmente invitandolo ad avere fede, ad avere fiducia, dicendogli: la visione che io ti do non è una visione illusoria, essa non mentirà. Se tarda, tu aspetta, poiché certamente verrà e non tarderà. Ecco, insomma, è vero, l'empio raggira il giusto, anche oggi la giustizia è gettata a terra, un'altra bella immagine di Amos 5:7, il giusto soffre, è disprezzato, è nascosto agli occhi del mondo, ma anche se la realizzazione della visione di Dio tarda a realizzarsi, tu aspettala, non passivamente, ovviamente. Aspettala vivendo nella giustizia, ma questa è la fede. Il giusto vivrà per la fede, per la capacità di non abbandonarsi al fatalismo, potremmo dire. E va sottolineato che questa frase di Abacuc è ovviamente centrale, non solo per Paolo, non solo per i cristiani, ma noi a volte contrapponiamo, no, questa lettura, il giusto vivrà per fede, al discorso di Paolo sulle opere, eccetera, eccetera, e quindi pensiamo che sia una lettura molto cristiana e che forse questa frase non è così importante per gli ebrei così come invece lo è per noi, ma non è così. È importante anche per il giudaismo e non a caso anche il Talmud concorda sul fatto che questa frasetta, il giusto vivrà per la sua fede, è in realtà la ricapitolazione di tutta la Torah. E allora concludo leggendo quello che dice, leggo quasi integralmente, insomma, questo testo del Talmud, dove non a caso il concetto di giustizia ritorna continuamente, ed è una discussione tra, diciamo, rabbini su quale sia il fondamento, cioè la sintesi dei comandamenti di Dio. Allora Rabbi Simlai spiegò: 613 comandamenti furono rivelati da Mosè, poi venne Davide e, come dire, asciugò, trovò il loro fondamento in 11 comandamenti, come sta scritto nel Salmo 15, Salmo di Davide: Signore, chi abiterà nella tua tenda, chi dimorerà sul tuo monte santo? Non ve li leggo tutti e 11. Chi cammina da perfetto, chi opera giustizia, il secondo, 3, parla verità nel suo, eccetera, eccetera, sono 11 punti. Chi si comporta così non vacillerà in eterno. Poi venne Isaia e trovò il fondamento, il nucleo, insomma, in 6 comandamenti, come si legge in Isaia 33, e cioè: colui che cammina nella giustizia, vedi un po', e parla con lealtà, rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non prendere regali, si tura le orecchie per non udire fatti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male, costui abita in alto. Sono tutti profeti, eh? Poi venne Michea e trovò il fondamento in 3 comandamenti, come sta scritto in Michea 6:8, il brano che abbiamo citato: ti è stato detto, uomo, che cosa sia il bene, cosa esige da te il Signore, null'altro se non che tu agisca rettamente, metta in pratica l'amore e cammini umilmente davanti al tuo Dio. Di nuovo venne Isaia, nel senso che appunto all'interno dello stesso libro profetico ci possono essere intuizioni diverse, e trovò il fondamento in 2 comandamenti, quindi 613, 11, 6, 3, 2, come si legge in Isaia 56:1, così dice il Signore: 1. Osservate il diritto e 2. Praticate la giustizia. Vedete com'è centrale questo concetto di giustizia. Ma poi si arriva alla fede, stiamo quasi alla fine. Poi venne Amos e trovò il fondamento in un unico comandamento. Come si legge in Amos 5:4, così dice il Signore alla casa di Israele: cercate me e vivrete. A questo punto, nel dibattito tra rabbini, uno, Rabbi Nachman bar Yitzhak, si alza e protesta: no, non mi piace questa sintesi finale, perché si potrebbe intendere il versetto di Amos 5:4 come se Dio fosse da cercare osservando tutta la Torah, cioè in qualche modo con una visione appunto legalistica, potremmo, per finire da dove avevamo iniziato, della giustizia. E allora per Rabbi Nachman bar Yitzhak, il profeta che trovò il fondamento di tutti i comandamenti in un solo comandamento fu Abacuc, che disse: il giusto vive attraverso la sua fede. Fine.
La pausa di interrompere.
No, è stato bravo.
Chiedo scusa, grazie.
Grazie.